giudizio di ammissibilità sul referendum aggiunto con la riforma costituzionale è uno dei giudizi più delicati, perché il giudizio sulle leggi, le controversie relative alla legittimità costituzionale sono il mestiere principale della Corte, che dà luogo a molti problemi, ma è anche indispensabile. I conflitti di attribuzione sono una competenza che è stata aggiunta dai costituenti senza molta convinzione, perché c'era l'idea che i conflitti tra i poteri fossero conflitti sostanzialmente politici e che non spettasse un giudice risolvere conflitti politici di vertice. Si pensava, che so, un governo che sgretola le competenze del Parlamento, oppure un Presidente della Repubblica che agisce sopra le sue attribuzioni. E si immaginava che questo tipo di conflitti fossero conflitti che dovevano essere gestiti dalla politica. Però si è preferito invece mettere una norma che consentisse in ogni caso un appello a un giudice. E in effetti di conflitti di attribuzione ce ne sono stati un sacco. Non sono la competenza principale e molti dei conflitti sono anche dei conflitti piccoli. Buona parte, la stragrande parte dei conflitti nascono tra politica e diritto, tra il mondo della politica, tra le istituzioni politiche e i giudici, su questioni spesso molto piccole. C'è stato un pretore che aveva emanato un'ordinanza che impediva la pesca del novellame. Novellame sono pesciolini bianchetti, rosetti, dipende dalle culture locali, buonissimi, e se volete una ricetta la posso dare, ma che sono protetti. Allora il problema era la protezione di queste creaturine deliziose. Spetta alla politica, cioè al ministero, o spetta al giudice? Sequestrare una pista da sci è un'altra cosa su cui non ho una certa competenza. Spetta al giudice o al ministro? Sono competenze che sono discusse, ma sono competenze abbastanza marginali. Buona parte dei conflitti, ma proprio una buona parte, nel senso che vi dicevo che solo Sgarbi è arrivato a 100 sentenze che lo riguardano, sono conflitti che riguardano la insindacabilità delle opinioni. Sgarbi va in televisione, dà a uno del deficiente, prima guarda che non sia troppo robusto, poi dà del deficiente, e poi corre subito da mamma Senato a dire: mamma Senato, io sono un deputato e quindi sono protetto dalla insindacabilità. Mamma Senato, che naturalmente tutti i figli di mamma, ricorre alla Corte Costituzionale contestando il potere del giudice di iniziare una causa per diffamazione contro un parlamentare, dicendo: è un parlamentare, pur sapendo, perché questa è la giurisprudenza della Corte, l'ha detto un milione di volte, che il parlamentare è insindacabile in Parlamento, non fuori del Parlamento. Fuori del Parlamento è un cittadino come gli altri, ma ogni volta c'è stata una causa per conflitto di attribuzione mossa dal Senato contro il giudice che procede senza chiedere l'autorizzazione delle Camere, oppure mossa dal giudice che si vede il Senato intervenire dicendo: ah, lui è protetto. Perse 100%, ci sono costate diverse centinaia di migliaia di euro. Però vedete, è uno strumento che non è molto centrale rispetto alla giurisprudenza della Corte, anche perché per lo più si è svolto sulle periferie del conflitto. Ora sempre più diventa un conflitto serio, cominciato il ministro Martelli, ministro di giustizia, quando il presidente della Repubblica Cossiga decise di promuovere la grazia a Curcio. Curcio è uno dei padri fondatori delle Brigate Rosse, anche se poi non si è macchiato di nessun delitto direttamente, di sangue, ma era stato condannato ed era in carcere. Cossiga voleva graziarlo, Martelli si oppose. E il presidente del governo, Presidente del Consiglio dei Ministri, che allora casualmente era Giulio Andreotti, decise di controfirmare lui il decreto di grazia. E Martelli fece conflitto d'attribuzione contro il Presidente della Repubblica e contro il Presidente del Consiglio. Poi, come sempre, Andreotti disse, ma no, ma dai, non litighiamo, e la cosa fu superata, per cui non ci fu mai una sentenza. Poi ci fu un secondo caso, il caso Mancuso, ampiamente descritto nel vostro imprescindibile manuale. Imprescindibile però mi pare poco, era più bello stupendo. Caso in cui un ministro viene sfiduciato da un ramo del Parlamento, Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica lo rimuovono e lui solleva conflitto d'attribuzione contro la Camera, contro il Presidente del Consiglio e contro il Presidente della Repubblica. Li perde tutti e tre, ma quello è un conflitto, come vedete, serio sulle prerogative del ministro. Può un ministro della giustizia essere superato dal governo? Possono le sue funzioni essere prese dal governo? Caso Martelli. Può addirittura un ministro essere cacciato da un voto delle Camere? E di conseguenza può il Presidente della Repubblica revocare le sue funzioni? Sono temi molto centrali nella forma di governo. E come vedete il conflitto di attribuzione è servito a risolvere. Altro caso, ancora grazia, ancora potere di grazia, il presidente Ciampi solleva conflitto di attribuzione contro il ministro di giustizia Castelli, che rifiuta la controfirma del decreto di grazia Bompressi. Altro processo con una sentenza che è arrivata molti anni dopo, il presunto reato, contestato, insomma, lasciamo stare il caso. E il problema sorge su chi ha l'attribuzione a decidere del grazia. E la Corte Costituzionale, con una sentenza che io ho sempre trovato sbagliata, che mi ha fatto anche perdere una scommessa, tra l'altro, che tra l'altro non ho mai pagato, e tanto sono colleghi, e la Corte Costituzionale ha dato ragione a Ciampi, al Presidente della Repubblica. Anche il Presidente della Repubblica non si può non dare ragione, no? Onestamente. Con questo creando una teoria della controfirma che io trovo semplicemente orribile. Se abbiamo tempo ne parleremo, ma trovate tutto nel manuale, è encomiabile il manuale. E vedete, poi i conflitti sorgono, no? Sorgono, e non è che siano tutti prevedibili. Per esempio, quando Mattarella ha rifiutato la nomina del ministro Savona, qualcuno ha detto, ecco, bisogna sollevare il conflitto, trascurando il piccolo particolare che chi è che solleva il conflitto? Il presidente incaricato, cioè Conte, prima della nomina? È un soggetto come tutti noi, non è un'istituzione. Ha ricevuto un incarico dal Presidente della Repubblica, ma questo non lo trasforma in un potere costituzionale. Per cui l'elemento soggettivo mancava. Infatti qualcuno deve aver detto, lasciamo aperto. Però vedete, possono scattare in occasioni continue. Adesso per esempio stanno scattando finalmente, ma purtroppo fatti molto male, dei conflitti tra le minoranze parlamentari e la maggioranza parlamentare sull'applicazione del regolamento parlamentare che è a tutela del procedimento. Però sono fatti male, sono ambigui, la Corte li ha sempre scartati. Ma vedete che ormai, essendo crollato il sistema delle istituzioni politiche, sempre più incasinato, teso, contrastato, diviso, le aree di conflitto si possono moltiplicare e questo strumento, che era considerato una volta uno strumento inutile, sta diventando invece uno strumento di notevole peso. Delle accuse del Presidente della Repubblica non ne importa nulla, nel giudizio sul referendum vi parlerò più avanti. andiamo a vedere la parte più importante, e cioè il sistema del judicial review, del sindacato sulle leggi. La terminologia io la uso, magari a voi vi dà fastidio che io usi termini che non mi sono consueti. Il sindacato di costituzionalità non è quello strano organismo di cui vi ha parlato un vostro collega all'esame, composto dall'Associazione dei magistrati della Corte Costituzionale. Il sindacato di costituzionalità è il giudizio sulle leggi. Si chiama sindacato, si chiama giudizio sulle leggi, si chiama judicial review, si chiama controllo delle leggi, controllo di costituzionalità delle leggi. Sono termini equivalenti, tecnicamente è il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi. Che ormai è diffuso in tutte le parti del mondo dove c'è una costituzione rigida. Ma è diversamente organizzato. Qui questa rapida scheda vi spiega come possa essere diversamente organizzato. C'è un sindacato diffuso e un sindacato accentrato. Il sindacato diffuso è quello americano, è quello della common law. Tutti i giudici possono ritenere una legge incostituzionale e la disapplicano nel loro giudizio. Poi, attraverso il sistema del precedente, questi precedenti hanno un effetto nei confronti degli altri giudici. E se la cosa arriva alla Corte Suprema, quel precedente è un precedente che sostanzialmente ha effetti ergo omnes. Nei paesi di civil law c'è un sindacato accentrato, che di conseguenza trovate in Italia, trovate in Spagna, ormai anche in Francia, in Germania, in Austria e così via. Nel senso che c'è un apposito organo diverso dal sistema giudiziario che si chiama Corte Costituzionale, Tribunale Costituzionale, queste sono le terminologie, si aggiunge federale negli stati federali, perché poi ci sono anche i tribunali costituzionali del singolo land, della singola regione, e questi hanno una giurisdizione esclusiva sulla legittimità delle leggi. Giurisdizione esclusiva, si chiama così. Solo loro possono dichiarare una legge illegittima. Le leggi, per regolamenti diversi. Per esempio, in Italia, sulla legittimità dei regolamenti, non c'è un controllo accentrato, ma c'è un controllo diffuso. Questo non ve lo dice nessuno, per cui ve lo dico io, faccio la spia. E il sistema è che se voi volete impugnare un regolamento amministrativo, per esempio perché avete preso una multa dove c'è un divieto di sosta previsto dal regolamento comunale, potete impugnarlo davanti al giudice competente, con una conseguenza però, che se è il giudice amministrativo, lui ha il potere di annullarlo, può annullare l'atto. Poi, casomai, la controparte appellerà in Consiglio di Stato e il Consiglio di Stato c'è un giudizio d'appello e potrà confermare o meno. Non è un sistema diverso da quello che funziona negli Stati Uniti per impugnare le leggi, come vedete. Se voi siete di fronte al giudice penale o al giudice civile, questi giudici non hanno la giurisdizione, non hanno competenza di annullamento, ma se trovano un regolamento incompatibile con la legge o con la Costituzione, lo possono disapplicare, con effetto solo inter partes. Il giudice amministrativo lo può annullare con effetto erga omnes, è un annullamento, e il giudice civile o penale lo può disapplicare nel caso, chiude il caso senza applicare quel regolamento perché lo ritiene illegittimo, ma non con una pronuncia di annullamento, ma semplicemente disapplicandolo, inter partes. È chiara questa differenza? Nessuno ve la chiederà mai l'esame, suppongo, visto che l'esame lo faccio io. Ho buone, motivi per ritenere che non ve lo chiederò, non si sa mai però, eh. Però è una cosa che vi dà l'idea di come i sistemi di controllo di legittimità degli atti normativi non si esauriscono con il controllo della Corte Costituzionale sulle leggi. Tutti gli atti normativi sono soggetti ad annullamento perché tutti sono soggetti a gerarchia. Dove c'è gerarchia c'è invalidità e dove c'è invalidità c'è annullamento. E dove c'è annullamento c'è un giudice competente. Per annullare le leggi è la Corte Costituzionale, per annullare i regolamenti è il giudice amministrativo. Per disapplicare i regolamenti lo può fare il giudice ordinario. Disapplicare le leggi non può farlo nessuno. Chiaro? Sindacato accentrato può essere preventivo, può essere successivo, può essere d'accesso diretto, d'accesso incidentale. Sì, mi annoia sta roba un po', no? Un po' noioso. Cos'è un sindacato accentrato preventivo? Ce n'è rimasta una traccia in Italia. Gli statuti delle regioni ordinarie sono approvati con procedimento rinforzato dal Consiglio regionale, sottoposti a referendum, e il governo li può impugnare prima che entrino in vigore. È un sindacato preventivo. Li impugna la Corte Costituzionale bloccandone la pubblicazione. Questo era un sistema che valeva fino al 2001 per tutte le leggi regionali. Le leggi regionali venivano impugnate prima di entrare in vigore. Adesso non esiste più. Per cui è rimasta solo quella particolarità per gli statuti. Direi che non ci sono altre forme di sindacato preventivo. Il che vuol dire che in Italia, ma in genere in Europa, il sindacato è accentrato, c'è un'apposita Corte Costituzionale, ed è successivo e riguarda cioè leggi già in vigore, già operative. La differenza d'accesso riguarda il problema: come si arriva alla Corte Costituzionale? Da noi l'accesso è solo incidentale, per cui è indiretto, e nel corso di un giudizio, davanti a un giudice ordinario, un giudice amministrativo, nel corso di un giudizio su un caso concreto che può sorgere un sospetto di incostituzionalità, e si va d'accordo. Ma esiste una forma di giudizio di legittimità diretto, riservato allo Stato e alle regioni. Lo Stato e le regioni possono impugnare le leggi delle regioni e dello Stato direttamente, appena entrano in vigore, anzi, hanno termini tassativi. Devono impugnare entro, non ricordo mai queste cose, non ricordo se sarà 60 o 90, ma è lo stesso, giorni dall'entrata in vigore. Dopodiché decade dall'azione. 60 direi, ma potrebbero essere 90. Chi se ne frega? Siete regioni voi? No, siete stato? No, allora non mi importa. Però il problema è che questo è un accesso diretto, non un accesso legato all'applicazione della legge. È un giudizio quindi in astratto, si dice. E questo cambia un po' i termini della questione, come poi vi dirò. Ma devo prima arrivare per gradi a questo punto. Basta questa cosa noiosa. Della disciplina legislativa della Corte Costituzionale trovate tutto spiegato qui. Nel sito della Corte Costituzionale ci sono tutte le leggi che interessano. C'è un problema di fonti che vi risparmio perché è ancora più noioso. C'è anche un interessante, vediamo se funziona il link, glossario. Hanno tolto? No, non posso credere. Glossario, eccolo qui. È un interessante glossario che vi può essere utile, perché sono spiegati tutti i termini tecnici. Alcuni sono banali, perché fonte del diritto spero che lo sappiate cosa sia, ma può essere interessante, per esempio, cos'è una questione, cos'è un registro e così via. Ora andiamo a vedere la cosa interessante con cui finiamo questa lezione. Tipi di accesso alla corte, questo direi che continua il discorso di prima. Noi abbiamo due tipi di accesso e di conseguenza due tipi di giudizio. Il giudizio in via incidentale. La questione di legittimità costituzionale di una legge, rilevata d'ufficio, bla bla bla, nel corso di un giudizio e non ritenuta dal giudice manifestamente infondata, è rimessa alla corte. Questo è, diciamo, lo strumento che la Costituzione pone a tutela della Costituzione, della legalità costituzionale, e indirettamente dei nostri diritti. Dico indirettamente dei nostri diritti per delle ragioni che vedremo un po' alla volta. Noi agiamo a tutelare i nostri diritti, ma se i nostri diritti esistono, e non sono solo delle aspettative, esistono perché si basano su una legge. Quella legge conforma i nostri diritti, cioè dà il formato dei diritti, dice in che cosa consistono i nostri diritti e quali sono i limiti dei diritti stessi. È la legge che stabilisce, che so io, il limite della proprietà privata, per esempio le regole urbanistiche, oppure dice quando la nostra libertà personale può essere limitata, nel senso che qualcuno ci prende e ci arresta. È la legge a disciplinarla. Per cui tra il diritto che noi presumiamo essere fondato in Costituzione e noi che rivendichiamo quel diritto, di mezzo c'è una legge. E il giudice è la legge che deve applicare. Chiaro? State girando con il motorino, con il casco, vi fermano dicendo lei è l'uomo mascherato e vi arrestano. Possono farlo? Chi lo dice? Lo dice la legge. La legge dice quali sono i casi e i modi con cui si può procedere all'arresto, tra l'altro cautelare di una persona, preventivo di una persona, non perché ci sia un giudizio, c'è una condanna. Uno è sospettato. Quali sono gli elementi che consentono al poliziotto di sospettarvi? È scritto dalla legge. Può essere che la legge sia illegittima, può essere che la legge preveda una cosa che non sia compatibile con la garanzia costituzionale. Se pensate che noi abbiamo ancora un codice penale fascista e un testo unico delle leggi di pubblica sicurezza altrettanto, è probabile, è possibile che ci siano norme incompatibili con la Costituzione. Ci sono dei reati di cui si può dubitare. Associazione sovversiva. Esiste un diritto ad essere sovversivi? Non mi hanno ancora arrestato, il che vuol dire che un diritto c'è. Io sovverto volentieri. Eppure nel codice c'è un reato di associazione sovversiva. Come si concilia il fatto di una previsione legislativa di reato con la nostra libertà di espressione del pensiero e di associazione? Lo ha spiegato la Corte Costituzionale, perché qualcuno è stato messo sotto processo per reato di associazione sovversiva e in quella sede ha impugnato la legge, dicendo non è tollerabile un'associazione sovversiva in un sistema che garantisca la libertà di espressione. Uno può mettere fuori dal suo garage una bella scritta associazione sovversiva, ma poi ci sono le associazioni anarchiche, è ancora peggio, quelle monarchiche. Cosa c'è di più sovversivo dell'associazione monarchica, che vuole ribaltare l'unica cosa che non si può ribaltare in Costituzione? E nessuno ha mai pensato di perseguirli perché sono sovversivi. La Corte Costituzionale è intervenuta dicendo, attenzione, la legge dice, dà una definizione di associazione sovversiva, e cioè l'uso della violenza. Essere violenti è un reato, a prescindere dallo scopo. Per cui sovvertire le istituzioni con le armi è un reato. E vedete che lo spazio tra la tutela di un diritto, io mi associo per gli scopi che voglio e manifesto il mio pensiero come voglio, perché questo mi è tutelato dalla Costituzione, e la realtà, cioè la polizia che mi viene a sequestrare la stampa, di mezzo c'è una legge, è la legge che regola i perimetri del diritto che io vanto. E se questi perimetri non mi persuadono e non persuadono il giudice, questa cosa deve andare alla Corte Costituzionale, perché il giudice non può disapplicare la legge, ma non può neanche disapplicare la Costituzione. Era il problema della sentenza del Marbury versus Madison, 1803, no? C'è un'antinomia, antinomia vuol dire che ci sono due norme in conflitto, ma tu non la puoi disapplicare né l'una e tantomeno l'altra. Una non la puoi disapplicare perché sei legato alla legge, l'altra non la puoi disapplicare perché, scusate, è la Costituzione. E in mezzo c'è il giudizio incidentale, che nasce sempre come un incidente processuale di fronte a un giudice. Il che vuol dire che si pongono problemi di legittimità delle leggi non in astratto, ma in concreto, perché quelle leggi sono applicate. Applicate e poi fatte valere in un giudizio. È lì che può nascere il problema di illegittimità. Questo, vedrete, è una cosa molto importante da capire, che ha degli aspetti metafisici non male. Il giudizio in via principale è tutt'altra cosa, perché qui, vedete, il governo che impugna la legge entro 60 giorni, non bisogna ricordare le cose, ci sono scritte, come ricordare i numeri del telefono, c'è la rubrica. E la regione può impugnare la legge dello Stato entro 60 giorni. In 60 giorni le leggi non sono applicate probabilmente. C'è la vacatio legis, 15 giorni di sospensione dell'applicazione della legge. Nei 60 giorni è probabile che gli uffici non abbiano avuto ancora modo di applicare la legge. Per cui qui si impugna una legge in astratto, per quello che può voler dire. Tanto è vero che il giudizio della Corte sull'ammissibilità dei ricorsi delle regioni ha argomenti molto diversi dal giudizio sull'ammissibilità dell'ordinanza del giudice nei giudizi incidentali. Perché? Perché il giudice deve dimostrare che quella sua eccezione di costituzionalità serve al suo giudizio. Qualche giudice ha preso l'occasione di un certo giudizio davanti a sé per sollevare la questione della legittimità costituzionale della disciplina del suo stipendio. E la Corte ha detto, devo dire la verità, avrebbe dovuto dire cose un po' più severe. Gli ha detto, no, tu puoi sollevare le questioni che applichi nel tuo giudizio, concretezze. E poi vedremo come questo si organizzi in apposite valutazioni. Per la regione e per lo Stato è vale esattamente l'opposto. Lì si parla di leggi non ancora applicate con improbabilità, per cui di una illegittimità in astratto. E sapete dove questo cade? In modo esemplare? Nell'impugnazione della legge di delega, cosa che nessuno naturalmente percepisce, anche chiedere troppo un esame di primo anno, queste cose lo capisco, ma se uno è intelligente queste cose le percepisce, e se è intelligente potrebbe anche puntare ad avere la lode, e per avere la lode dovrebbe far lavorare il suo cervello, anche se non lo sa ci può arrivare. La tipica domanda è: può una legge di delega essere impugnata davanti alla Corte Costituzionale prima dell'emanazione dei decreti delegati? Il problema è concreto, non è un problema che mi sono inventato io. E la risposta è: dipende. Anzi, come si dice nelle province veneziane, conforme. Conforme a cose? Se si è davanti a un giudizio incidentale o se è davanti a un giudizio in via principale. Perché nel giudizio incidentale una legge di delega non è mai applicata concretamente. Perché la delega si rivolge al governo, dicendo al governo: fai dei decreti delegati. Quando il governo avrà emanato decreti delegati, allora avremo concretezze. No? Ma la legge di delega di per sé non vede i nostri diritti. Ce ne possiamo infischiare, possiamo essere preoccupati dell'emanazione dei decreti delegati, ma finché non c'è un decreto delegato non opera nell'ordinamento, opera soltanto nei rapporti tra Parlamento e governo. Chiaro? Benissimo. Nel giudizio in via principale, invece, si ha il contrario, perché quello è un giudizio in astratto. Se il Parlamento incarica il governo di dettare una certa disciplina e la Regione ritiene che quella disciplina sia di sua competenza, perché mai deve applicare, deve aspettare i decreti attuativi? È già la delega invasiva della sua competenza, perché la sua competenza può essere difesa in astratto. E quindi la legge di delega è impugnabile prima dell'emanazione, anzi c'è un vantaggio dell'ordinamento risolvere il problema della competenza prima dell'emanazione dei decreti, perché poi le cose solo si complicano. Capite la differenza? Se il giudice si impugna alla Corte Costituzionale una legge dicendo: l'interpretazione di questa legge è dubbia, vedi mai che non voglia dire che, perché in questo caso ci sarebbe illegittimità. La Corte risponderebbe: carino, interpretare la legge è il tuo porco dovere, fallo, una volta che l'hai interpretata, mi dici come la stai applicando, e quello puoi impugnare. Le leggi non si impugnano per quello che possono dire. Le leggi si impugnano per quello che dicono in concreto nel tuo caso, e ti assumi la responsabilità di averne ricavato quella interpretazione. Vedremo che questo è un motore importante nei rapporti tra giudice e Corte Costituzionale. La Regione impugna una legge appena uscita dicendo: secondo me il rischio è che venga interpretata così. E la Corte Costituzionale dice: va bene, è ammissibile, perché conviene al sistema anticipare la decisione prima dell'applicazione concreta in maniera deviata, e quindi accetta di occuparsi di una questione interpretativa in astratto, perché è un giudizio in astratto, è un giudizio che prescinde dall'applicazione concreta. Vedete come sono diversificati i due piani. Sì, sono forse finezze, non sono tanto finezze, si tratta di capire come funzionano due strumenti costituzionali. Se avete qualche avvocato, amico, parente, interrogatelo sul punto e poi tenete una statistica di quanti conoscono queste cose, perché o uno ha lavorato specificamente nel contenzioso Stato-Regione o queste cose non le sa, generalmente non sono molto note. Però sono cose di una certa importanza. Questa ultima slide non fa che colorare le differenze. Vedete che ho messo colori, cose omologhe ma opposte. Il giudizio incidentale è indiretto, il giudizio in via principale è diretto. Sì, eccola qua. L'uno ha natura tecnica, è il giudice che si paralizza. Poi vi spiegherò il meccanismo analiticamente, ma il giudice di fronte all'antinomia non può disapplicare la Costituzione, non può disapplicare la legge, si paralizza e investe la corte. L'altro ha natura politica, nel senso che impugnare la legge di una regione o impugnare la legge dello Stato non è una decisione tecnica, ma è una decisione politica. È la giunta regionale che deve decidere di impugnare la legge dello Stato, è il Consiglio dei Ministri che decide di impugnare una legge regionale. Tanto è vero che adesso tutta una serie di impugnazioni di leggi lombarde e venete, il governo ha rinunciato alla causa, perché sono governi amici, bello questa difesa della costituzionalità, no? È un giudizio politico, nel senso che io preferisco lasciar perdere, con il rischio però di avere delle leggi che entrano nell'ordinamento, leggi regionali che entrano nell'ordinamento e che sono illegittime. E questa illegittimità potrà essere fatta valere fra un anno, due anni, tre anni, dieci anni, trent'anni in via incidentale. Per cui le scelte politiche di dare semaforo verde a delle leggi regionali che sono di sospetta costituzionalità sono scelte politiche tattiche, ma non sempre sane dal punto di vista strategico, nel senso che possono trasferire ai giudici in fase successiva di rilevare le incompetenze regionali o le incompetenze statali. L'atto è un'ordinanza nel caso del giudizio incidentale, si chiama così. Voi avete un nome proprio? Tutti hanno un nome proprio, qualcuno anche più di uno. Questi si chiamano ordinanze. Chiaro? Se volete indicarli, usate il termine ordinanza. Lo Stato e la Regione invece hanno un altro strumento che si chiama ricorso e sono due strumenti diversi per delle ragioni evidenti. Il ricorso è il ricorso di una parte, voi fate ricorso contro il vicino di casa perché c'ha il gatto che mangia i vostri topi, e se andate davanti al giudice, il giudice con un altro giudice comunica con un'ordinanza. Questo vuol dire che il giudizio in via principale è un giudizio tra parti. Stato e regioni sono parte di questo giudizio, possono essere anche due regioni, ma... Ed è un giudizio di parti come se fosse davanti a un giudice civile, nel senso che possono rinunciare alla causa, per esempio. È un giudizio disponibile, disponibilità del giudizio. Ha natura politica, è una scelta politica. È una scelta politica fare causa all'altro ente. Questa scelta politica può essere superata perché si trova per esempio un compromesso, un accordo, e quindi è revocabile l'impugnazione. Capite? Esattamente come se voi fate causa al vicino. Fate causa al vicino, il vicino prende il gatto, lo mette nel sacco e lo butta fuori dalla finestra, poi viene a voi con un sorriso dicendo vuoi un topolino nuovo? E fate pace, vi stringete la mano, cioè, ah sì, dobbiamo rinunciare alla causa. E ritirate il ricorso. Lo stesso avviene tra Stato e Regione, perché sono scelte politiche, tattiche strategiche, rinunciabili perché è un giudizio da parte. Questo invece non avviene nel giudizio in via incidentale. Una volta che il giudice investe la Corte Costituzionale non può più fare niente di quella causa. Quella causa si incardina di fronte alla Corte Costituzionale e va avanti a prescindere da quello che vogliono le parti, il giudice e così via. È un giudizio indisponibile. Perché? Perché nel nostro sistema la Corte Costituzionale è messa là a difendere la legalità costituzionale, la rigidità della Costituzione. E questo non è una cosa trattabile tra le parti. Non è che discutendo del gatto del topo si va dal giudice, il giudice solleva la questione e poi diciamo ma dai, lasciamo perdere. Una volta che il giudice mette in dubbio la legittimità costituzionale di una legge e formalizza questo dubbio nell'ordinanza, quell'ordinanza innesca un giudizio che non è più bloccabile, non è più disponibile. Non è una questione politica, e non è neanche una questione che dipenda dalle scelte delle parti processuali, è una questione di diritto oggettivo, e questa è la grande differenza. E con ciò abbiamo fatto bene. Thank you.